che voglio leggere un messaggio. Possiamo anche dire che in quartieri che, dove dovrebbe essere radicata la presenza di movimento, fascisti organizzati hanno per settimane indisturbati lavorato sul territorio senza che noi capissimo o sapessimo che cosa succedeva. Beh, io credo che sia un po' ingeneroso in realtà, voglio dire, chi sul territorio ci lavora vede e capisce che cosa sta succedendo. C'è qui una richiesta, un messaggio di qualcuno che dice: posso intervenire? Certo, perché no, ma dovrebbe dirci che cosa vuol dire. E poi è Maurizio dell'informazione che vorrebbe fare un intervento. Gli suggerirei di provare a chiamare, vediamo se riusciamo a collegarlo sulla seconda linea. Ieri non funzionava, ma chissà che oggi non funzioni. Nel frattempo ovviamente andiamo avanti, poi suggerirei a Maurizio se vuole di inviare anche un messaggio, vediamo se riusciamo a fare anche tutto questo. Invece io ti vorrei fare una domanda precisa,
sì,
che era quella...
solo dire una cosa sul primo messaggio che hai letto. Allora, che ci sia ed è effettiva una difficoltà di presenza sui territori, e parliamoci chiaro di quali siano i territori, cioè sui quartieri popolari torinesi, al di fuori di quelli che sono alcuni posti di lavoro dove magari riusciamo ancora ad intervenire, è un dato di fatto. Che non se ne sapesse nulla non è vero, non è un caso che la discussione sul 9 dicembre all'interno dei siti di movimento parta prima del 9 dicembre stesso. Dopodiché è vero una cosa, a me, qui parlo come sindacalista, quello che stupisce è chi mi chiede del 9 dicembre, addirittura mi chiede: ma voi lo coprite come sciopero? Facendo una domanda, come dire, un po' ingenua da questo punto di vista, sono effettivamente i settori iscritti, non iscritti, eccetera, ripeto, parlo da sindacalista, che si riferiscono ai settori più esterni a livello di produzione, stiamo parlando soprattutto di alcune cooperative che svolgono alcuni lavori di servizio sostanzialmente, e tra l'altro mi vengono rivolte queste domande dalle persone più semplici, meno politicizzate. Non è un caso che la cosa avvenga in questo modo qui, perché io non sottovaluterei quello che è stato il luogo, secondo me, principale di collegamento per la costruzione del 9 dicembre, che sono stati i bar di quartiere da questo punto di vista, dove effettivamente c'è una presenza molto limitata del... perché a mia domanda, insomma, sì, ma tu com'è che ne sei venuto a conoscenza, eccetera, eccetera, appunto ovviamente mi incuriosisco, la cosa non mi arriva come potrebbe avvenire su molti dei compagni che magari hanno scritto, hanno detto, intervengono, eccetera, ma sai, su internet gira, eccetera, eccetera, eccetera. Allora mi viene: no, me ne parlavano al bar, ok? Se effettivamente in una fase che era di movimento operaio, come dire, forte, i bar trasmettevano magari in modo molto semplificato delle parole d'ordine nostre. In una fase come questa è vero che i bar trasmettono questo tipo di parole d'ordine qua, cioè quelli che sono i luoghi di aggregazione popolare spontanea più comuni e più diffusi anche in una città come la nostra, trasmettono questo tipo di messaggio. Dico un'altra cosa in più: ah, ma la presenza degli ultras, ma scusate, l'ultra mediamente quando non è allo stadio cosa fa? Mediamente fa l'omino, a parte chi lavora, che ovviamente andrà a lavorare, però notoriamente è un frequentatore di bar, è una frequentatore.
Sono completamente d'accordo con te, tra l'altro scusa.
Funziona molto in questi termini. Sì.
Scusa se interloquisco, ma mi sembra che questo dato, molti, anch'io, no, la primissima volta, 2 settimane fa, ero qua in trasmissione, mi arriva un messaggio compito di una signora che mi domanda qual è la posizione ufficiale della Federazione Anarchica rispetto al 9 dicembre, perché sul vostro blog non ho letto nulla. Io sono letteralmente caduta da un pero, no? Non trovo nulla in giro su questa questione, poi vado al bar e lì parlano tutti del 9 dicembre. Evidentemente il canale di comunicazione è stato un canale diverso da quelli dai quali noi siamo abituati, no? All'improvviso tutti coloro che fino al giorno prima parlavano soltanto di calcio, soldi, cose spicciole, se piove o se non piove, me li sono ritrovati a discutere della grande serata del 9 dicembre, e tu lo fai, tu lo devi fare. Sinceramente ho visto anche arrivare i messaggini, guarda, questo mi ha mandato un messaggino, mi sta dicendo che lo devo proprio fare. Insomma, tutta una serie di dinamiche che certamente sfuggono a quelle che sono le capacità relazionali del nostro mondo. Ecco, però siccome nonostante che noi avessimo un programma molto più lungo per questa puntata di Anares, credo che ci esauriremo su questo tema e gli altri li rimanderemo alla prossima settimana, ma d'altra parte il gran numero di messaggi che sono arrivati, continuano ad arrivare, la dice lunga sull'interesse che c'è su queste questioni, quindi vale la pena andare avanti. Non siamo riusciti a fare il collegamento con Maurizio in contemporanea perché purtroppo il nostro UQ2 non funziona ancora tanto bene, spero che riesca a inviare un messaggio così lo possiamo leggere e commentare anche con lui, che sappiamo ha una posizione diversa da quella che è stata espressa nella trasmissione, nella nostra trasmissione. Ma io volevo in qualche modo rispostare la questione su altro, ed è questo: i meccanismi della governance internazionale che stanno stritolando le vite di tutti, hanno cominciato a stritolare le vite dei lavoratori dipendenti, hanno cominciato a stritolare le vite della gente in Sud America o in Africa, adesso sono arrivate anche in Europa e abbiamo visto che cosa accade, che cosa è accaduto in Grecia, dove anche lì significativamente c'è stata, dopo una grande risposta non certamente di destra, anche la nascita pericolosa di una formazione che già esisteva ma che era irrilevante, si è trasformata in quello che, se si andasse a votare domani, potrebbe essere se non il primo, il secondo partito in Grecia. Sto parlando di Alba Dorata, e d'altra parte bave di Alba Dorata sono arrivate persino nel nostro paese. Ieri sera, in una sala pubblica del comune di Settimo, Alba Dorata si è presentata e ha potuto farlo perché ha intenzione di andare alle elezioni comunali del prossimo anno. Quindi insomma sono tutti segnali che si mettono insieme e che hanno la loro importanza. Ma la domanda vera è che la risposta alla globalizzazione che viene offerta dalla destra, chiusura identitaria, protezionismo, Stato-nazione, potere forte, tutti a casa propria, mi pare, come dire, irrealizzabile in questo mondo, intendiamoci bene, e certamente, voglio dire, queste pulsioni non troveranno sostegno più di tanto se non in versione antisinistra. Però resta il fatto, a mio avviso, che i movimenti di controglobalizzazione dal basso evidentemente sono stati relegati ad un milieu estraneo alle realtà popolari e che quindi non hanno saputo essere sufficientemente seduttivi, e questo è un vero problema politico. Il problema politico non è tanto se andare con questi a darle mattonate intorno al tricolore, cosa che io francamente mi asterrò dal fare, ma se e quali siano gli spazi, no, di controglobalizzazione dal basso che possano combattere le spinte antiglobalizzatrici che invece arrivano pesantemente da destra. Tu cosa ne pensi?
Ah, sai, io continuo a pensare a una cosa, che fondamentalmente noi abbiamo uno spazio che pratichiamo in realtà fin troppo poco, che però è grosso, per non dire immenso, che in uno spazio che rimane enorme anche in un paese come l'Italia, che è quello del mondo del lavoro salariato, che è colpito anch'esso in questi anni, continua ad essere colpito, che è fortemente sulla difensiva, dove si sono diffusi più i fenomeni della paura che non i fenomeni della capacità di contrastare l'attacco che con la scusa della crisi è stato portato. Ma io continuo a pensare che lì dentro, più che sul terreno del lavoro autonomo, ci possa essere la capacità di una risposta solidale, di una risposta capace di costruirsi come alternativa non solo alla globalizzazione, ma di alternativa anche contro le logiche dello Stato-Nazione, anche contro le logiche identitarie e via dicendo, nel senso che lì dentro tu hai ancora lo spazio per costruire relazioni che siano di un altro tipo, che siano fortemente e marcatamente solidali, perché poi a me colpiva fortemente una cosa in questi giorni qua, che questi, il soggetto che si è mosso, ripeto, parlo del soggetto adulto e non del soggetto giovanile, è un soggetto che in buona misura è portato nel lavoro che fa, nelle attività che svolge, sostanzialmente direttamente su un terreno di concorrenza reciproca che in buona misura è inevitabile. L'idea della solidarietà mercatale io credo che possa durare lo spazio di una protesta nel momento in cui riesce ad individuare un nemico comune all'esterno, ed il nemico comune, come dire, di questi tempi è abbastanza facilmente individuabile. Ma detto questo, una continuità su un terreno che diventi invece solidale, su questo tipo di soggetto, a me sembra sostanzialmente impossibile oggi, ma impossibile non perché siano, come dire, per un dato antropologico generico, ma perché se fai un lavoro che ti porta comunque necessariamente al mors tua vita mia in qualche misura, perché se io vendo di più e sto meglio, no, tu vendi di meno, perché a un certo punto non è che si possa vendere merce all'infinito alla gente, in buona misura questo tipo di costruzione di legame antagonista a una realtà sociale esistente, lì è difficilmente pensabile, difficilmente individuabile, in qualche misura, voglio dire, non è un caso che poi la rivendicazione materiale su questo terreno arrivasse su contrastare una serie di misure fiscali e di misure di recupero fiscale che sono state prese in questi ultimi anni da parte dei governi, che ovviamente non riescono più a mantenersi la pace sociale di questo pezzo di questo pezzo di società, di questo pezzo di mondo, che per anni è stata pagata sostanzialmente poi in un modo molto semplice, sostanzialmente esentandoli dal pagamento di una serie di tasse, esentandoli da tutta una serie di regolamentazioni relative al lavoro e via cantando, sostanzialmente un mondo dove si è sempre fatto in nero, ma guardate che io lo dico senza nessun moralismo da sinistra dei salotti, voglio dire, era evidente come cazzo potevano pensare di tenere in piedi una pletora di soggetti di questo genere se avessero effettivamente fatto pagare il livello di tassazione e fatto rispettare il livello di regolamentazione a cui teoricamente dovevano stare dietro. Era sostanzialmente impossibile, evidente, e non è un caso che la denuncia che fanno è sostanzialmente con questi costi noi non ci stiamo più dentro. Ah, è vero, ma hanno ragione, su questo piano qui non possono starci dentro, ma è evidente che dall'altra parte questo è un mondo che è stato tenuto in queste condizioni perché in qualche modo doveva servire da valvola di sfogo che evitasse delle condizioni di conflitto.
Stefano, sono d'accordo con te, ma ti devo interrompere. Senti, sono arrivati ancora due messaggi, ma stiamo per salutarci. Il primo, vabbè, sono i ringraziamenti di Ivana che saluto, poi è arrivato un messaggio di qualcuno che diceva il fascista di Settimo lo abbiamo cacciato da Piazza Derma, ottimo lavoro, e poi mi pare forse Mauri, penso che sia lui, non ne sono sicura, il quale sostiene, dopo tante chiacchiere sulle soggettività, mi pare che come in Egitto o in Turchia siamo di fronte a un'irruzione di oggettività. Dire che quel piccolo nucleo organizzativo, anche fascista, ma non solo, avesse il monopolio delle istanze della piazza è una castroneria. Chi oggi è in grado di arrivare con una proposta politica e praticarla? Come si fa a dire che da una piazza così composita arrivasse la richiesta di uomo forte al governo? Le nostre periferie sono, negli elementi più attempati, reazionarie? Forse io però valorizzerei elementi come il rifiuto non solo della vecchia rappresentanza politica, ma anche di quei ceffi, non i mercatari ma i coordinatori nazionali, che pretendevano di dare direttive e venivano un po' ovunque, ne ho contezza, mandati sonoramente a fanculo. Sì, sono certa che il messaggio è di Maurizio, è l'unico che usa questa espressione in maniera frequente, ne ho contezza. Beh, io chiaro questa questione non la possiamo risolvere nei 3 minuti che ci restano a disposizione e non ci resta che rimandarla alla prossima, quindi in questo momento io mi limito a un paio di battute. La prima battuta è l'oggettività mi spaventa, l'oggettività della condizione materiale che non si dice, non si racconta, e quando si dice si racconta la fa con le parole del fascismo, e che quindi a partire da questo si può aprire un dibattito e una relazione, ma ovviamente, voglio dire, non per essere tranchant, ma è 43 e quindi, come dire, più che questa battuta non posso fare. Ringrazio nel frattempo Stefano e lo saluto, anche con lui ci sarà occasione di andare avanti su questo dibattito. Se qualcuno di quelli che sono intervenuti è interessato, possiamo già immaginare di farlo a partire dalla prossima settimana, anche con Mauri che ha inviato questo messaggio. Ciao Stefano, nel frattempo io ti...
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ti devo salutare, non c'è stato tempo per entrare nel merito di tanti altri temi che ci sono sul tappeto, mi limito a rimandare gli appuntamenti di domani pomeriggio, 5:30, davanti al carcere delle Vallette, in solidarietà con i 4 compagni arrestati lunedì con l'accusa di terrorismo per un'azione al cantiere TAV. Domenica a Bussoleno, stessa ora, 5:30, piazza dei Mulini, per un presidio che potrebbe trasformarsi in corteo, fiaccolata di solidarietà anche all'interno della valle che resiste. Per quello che ci riguarda, la cena anticlericale domani sera, venite numerosi, ne abbiamo bisogno per tante opere di sovversione, Corso Palermo 46 a partire dalle 20:30. È arrivato ancora un messaggio, ma non ce la faccio più a leggerlo perché ovviamente sono e 45 ed è pronta Valeria per leggere il GR. Abbiate pazienza, ne riparliamo tutti quanti insieme, quelli che sono interessati, a partire dalla prossima settimana, come di sempre, venerdì. Ciao a tutti e a tutte.
programmazione di Blackout
sui 105-250 della modulazione di frequenza a cura della redazione di Radio 2000 Blackout.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, il GR delle 12.45, le notizie dagli esteri dopo una giornata trascorsa con i poteri occidentali a definire i dettagli dell'accordo nucleare tra Iran e i 5+1. Teheran ha deciso ieri sera di sospendere il dialogo come controoffensiva alla nuova misura punitiva assunta dall'amministrazione di Washington. Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera 17 compagnie e individui di tutto il mondo considerati responsabili di aver aiutato Teheran a girare le sanzioni internazionali. Tra queste 4 compagnie di Singapore, accusate di aver aiutato la National Iranian Tanker Company a pagare servizi senza menzionarne la reale destinazione. Su altre 5 società iraniane pesa invece l'accusa di aver sostenuto il programma nucleare fornendo a Teheran componenti speciali e difficili da costruire e reperire. Martedì 17 dicembre i pescatori palestinesi monteranno una tenda in segno di protesta all'interno del porto di Gaza, la struttura che resterà montata per 3 giorni e sarà allestita con fotografie di pescatori attaccati o arrestati dalla marina militare israeliana, sarà intesa come manifestazione contro il blocco navale di Israele della striscia di Gaza e i suoi attacchi ai pescatori palestinesi, pescatori che in precedenza sono stati arrestati o catturati, così come rappresentanti dei pescatori e di organizzazioni dei diritti umani. Saranno disponibili per essere intervistati, parteciperanno anche sostenitori palestinesi ed internazionali che parlano arabo, catalano, inglese, francese, tedesco, italiano e ancora portoghese, spagnolo e svedese. E con una maggioranza bipartisan, la Camera dei rappresentanti statunitense ha ratificato l'accordo sul bilancio federale raggiunto da democratici e repubblicani. Il via libera definitivo del Senato atteso per la prossima settimana. Gli Stati Uniti tirano un sospiro di sollievo dopo aver vissuto 3 anni sull'orlo del default. Il Regno Unito approfitta dei test militari israeliani a cui i droni che a Gaza hanno provocato centinaia di vittime. Non è certo una novità, l'industria militare israeliana pubblica e privata vive una costante primavera grazie allo sviluppo di nuove tecnologie regolarmente testate contro la popolazione palestinese, striscia di Gaza in testa. E gli affari con acquirenti europei ed internazionali sono sempre floridi, ultimo in ordine di tempo l'accordo firmato dal governo britannico per lo sviluppo di un nuovo drone Watchkeeper prodotto dalla compagnia israeliana Elbit System. A darne con preoccupazione l'annuncio è stata l'associazione War on Want, impegnata in campagne contro la povertà e la guerra. Londra produrrà i droni israeliani testati contro Gaza e lo farà in collaborazione con una compagnia militare israeliana. L'associazione si è subito rivolta all'Unione Europea chiedendo di implementare un embargo militare contro Israele e i produttori di armi, così da bloccare anche l'accordo tra Londra e la Erbit. Le notizie dagli interni, da oggi fino a sabato ci saranno in diverse città italiane 2 giornate di iniziativa nazionale in sostegno ai lavoratori delle cooperative in appalto alla Granarolo. Granarolo vuol dire Lega delle Cooperative, proprio quelle, le famose cooperative rosse, vuol dire potere economiche, entrature istituzionali, sostegno mediatico, copertura degli apparati repressivi. Ed è proprio contro questo gigante che si sono scontrati i lavoratori delle cooperative sfruttati e trattati come bestie da fatica per un salario da fame. L'alternativa era accettare una decurtazione di stipendio del 30% ed è incominciata la lotta. Una lotta dura, uno scontro frontale in cui si è misurata la forza sfacciata del capitale contro la determinazione dei lavoratori nel difendere diritti acquisiti e soprattutto la loro dignità. I padroni hanno usato ogni arma e il loro potere per schiacciare la lotta, hanno infatti sfoderato il completo repertorio di licenziamenti, manganellate, criminalizzazione, denunce per un totale di 170 e persino la vergognosa minaccia di perdere il permesso di soggiorno. I lavoratori stanno quindi continuando in prima persona la lotta con determinazione e intelligenza tattica, provando a generalizzare ad altri lavoratori e lavoratrici lo scontro con chi li sfrutta e ad allargare il consenso sulla loro lotta. Il debito delle amministrazioni pubbliche è salito a ottobre 2013 a 2.085,321 miliardi, secondo i dati di Banca Italia pubblicati nel supplemento al bollettino statistico di finanza pubblica, un dato ancora in aumento rispetto agli oltre 2.068 miliardi del mese precedente, rispetto a inizio anno in crescita di circa 95 miliardi. Dai 1989 di dicembre 2012, secondo i dati Banca Italia, inoltre il fisco ha incassato 1,4 miliardi in meno nei primi 10 mesi dell'anno, il gettito gennaio-ottobre 2013 infatti si è attestato a 307,8 miliardi contro 309,3 miliardi dello stesso periodo del 2012. Solo ad ottobre le entrate tributarie sono state pari a 29,26 miliardi contro invece i 29,60 miliardi ad ottobre 2012. Le notizie dal locale: ancora sfratti e resistenza nella città di Torino. Oggi in via Miglietti e in via Peirone erano previsti due sfratti. Dalle prime ore del mattino si è dato vita ai picchetti antisfratto nelle due diverse ubicazioni. Nel corso della mattinata l'ufficiale giudiziario, lo stesso per tutti e due i posti, non si è presentato. In via Miglietti ha fatto la sua apparizione però la Digos, che ha provveduto con fare intimidatorio a identificare i resistenti. I picchetti pertanto stanno continuando in queste ore. Il 9 dicembre 2013, l'ennesima operazione repressiva contro il movimento Notav, quattro persone in carcere: Chiara, Nico, Mattia, Claudio, arrestati tra Torino e Milano con l'imputazione, tra le altre, di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, accusati di aver partecipato ad un'iniziativa notturna in Clarea tra il 13 e il 14 maggio 2013, una delle tante camminate e manifestazioni popolari organizzate quest'anno contro il cantiere di Chiomonte. Terrorista è chi devasta e saccheggia il territorio e la vita di chi lo abita. Il movimento Notav rivendica quindi il diritto alla resistenza attiva contro la militarizzazione del territorio, l'imposizione violenta di una grande opera inutile e dannosa, la criminalizzazione del movimento e la negazione di diritti. Chiara, Nico, Mattia, Claudio sono tutti noi e ne esigiamo l'immediata liberazione sabato 14 dicembre. Pertanto si terrà un presidio sotto il carcere delle Vallette per i Notav arrestati con l'accusa di terrorismo. L'appuntamento al capolinea del tram 3 alle ore 17:30. Chiara, Claudio, Nico, Mattia, liberi subito.
Informazione di Blackout
sui 105-250 della modulazione di frequenza, a cura della redazione di Radio 2000 Blackout.
Quando sono le 12:57, la mattinata informativa si conclude qui. Valeria vi dà il saluto, vi augura una buona giornata. Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Blackout, perché a breve inizierà a 19:59 la trasmissione di Mizzi e Marco. Buon ascolto.